Hic situs finita lux. Tutto iniziò sotto un cielo cristallino, qua e là macchiato da piccole nuvole sottili. Il lungo inverno non dava tregua e un vento gelido di tramontana si divertiva a modificare enormi cumuli di neve lungo la strada che portava alle Cascine. Era l'alba del 7 febbraio 1944, quando dalla casa dei Carlini un trambusto improvviso ruppe il silenzio. Chiaro si sentì il passo marcato di chi scende le scale correndo, seguito dal primo maldestro tentativo nell'aprire la porta che portava al giardino. Era mio padre che, in preda a un'irrefrenabile emozione, raggiunto il piano terra, concitato, chiamava la cognata. Ines, è nato, è maschio, quasi gridava la sua inaspettata felicità. Questo maschietto realizzerà quello che non ho potuto fare io, disse più tardi quasi piangendo, quando la calma permise di razionalizzare l'accaduto. Ero nato io, Federico. Ogni tanto provo a immaginare l'emotività di quegli attimi. Vedo mio padre, 30 anni, impazzito di felicità, che va avanti, indietro, nel tentativo di scaricare l'emozione di quel magico momento. Era già gravemente malato e istintivamente, di fatto, come un maratoneta, con quella frase mi aveva passato il testimone per continuare a correre anche per lui. Questo, insieme a qualche sbiadita fotografia di lui che tiene in braccio mia sorella, con accanto mia madre, o qualche scatto in divisa da marinaio, è tutto quello che ho di mio padre. Morì 2 anni dopo e questi preziosi attimi, raccontati da zia Ines, mi sono sempre stati cari e presenti. Avermi indicato a proseguire anche per lui questa ipotetica corsa a ostacoli che è la vita mi ha sempre reso orgoglioso e allo stesso tempo incerto sul come affrontare la sfida. A 6 anni feci il primo timido tentativo per assecondare questo nostro obiettivo. Papà era stato un valido scultore e disegnatore ornatista, così pensai fosse giusto iniziare a disegnare un po' come faceva lui, con i bozzetti a carboncino custoditi gelosamente dalla mamma, tra i ricordi nel comò che ogni tanto di nascosto andavo a sbirciare. Una sera, per esercitarmi, disegnai a matita nonno Zorzu, Giorgio, che bontà sua per assecondarmi rimase in posa, immobile sulla sedia con la pipa in bocca, per una buona mezz'ora. La mattina successiva portai il disegno a scuola in prima B per una eventuale valutazione. Ricordo che durante l'intervallo tutte le insegnanti si complimentarono per quel disegno così realistico. Ricordo che arrossii tremendamente. Insomma, fu un successo inaspettato. Ero felice. Pensai subito con orgoglio al papà che non avevo conosciuto. Quel primo anno di scuola, 1950, e l'estate successiva furono indimenticabili. La mamma lavorava in fabbrica alla Viteria Pertile e per necessità mi mandava a passare i pomeriggi dal nonno alle Cascine, dove ero nato. Nonno Zorzu fu per me un riferimento essenziale per capire il mondo in cui ero capitato. Non aveva studiato sui libri, ma la sua esperienza di vita era notevole. Lo si percepiva da come interloquiva con le persone, la sua gentilezza, i suoi aforismi scherzosi e arguti. Fu il mio primo maestro e io lo ricordo con gratitudine e tanta nostalgia. Quando mi portava a funghi nei boschi era irresistibile. Se improvvisamente mi allertava nel guardare con attenzione sotto gli alberi, significava che aveva individuato un porcino e lasciava a me la gioia di trovarlo. Ricordo ancora la frase in dialetto genovese che mi ripeteva per incoraggiarmi nella ricerca. Mia ben che i gefan, guarda bene che qui nascono. Quando, dopo una frenetica ricerca, con un urlo di felicità comunicavo la venuta scoperta, lui mi zittiva. Shh. I funghi, spiegava, sono come i frutti di un albero, dove raccogli altre volte raccoglierai. Quindi, massima discrezione per non comunicare ad altri le coordinate del nostro albero dei funghi. I boschi, la campagna, gli animali, il susseguirsi delle stagioni erano il mio Eden, la mia felicità. In vita mia non ho più ritrovato una così intensa sensazione di benessere come in quel contesto di vita agreste. Tutto era logico, sequenziale. E le mie aspettative semplicemente si realizzavano. Purtroppo, come nelle favole, improvvisamente tutto fu compromesso e gli eventi successivi sconvolsero la mia esistenza. Mamma improvvisamente decise di mandarmi in collegio a Genova, con la giustificazione che il nonno era troppo vecchio per accudirmi. Quanti errori si fanno in buona fede! Nonostante le mie accorate resistenze, fui mandato in orfanotrofio all'Opera Pia, causa. Già il nome era un presagio. Ricordo l'incentivo che mi fu offerto per convincermi. Un bellissimo camioncino verde chiaro che aveva le ruote realizzate con i gommini rossi, come quelli utilizzati per la chiusura delle bottiglie. La guerra era terminata da poco. E quei quattro gomini rossi, utilizzati in sostituzione delle ruote, dicevano molto sull'autarchia che avevamo subito durante la guerra. Improvvisamente mi mancò tutto. Nonno Zorzu, la capretta Ghigia, Dick il cagnolino, il mio piccolo mondo non esisteva più. Di quegli anni ricordo le enormi camerate dove andavo a dormire, i compagni tutti nudi, infreddoliti, in fila indiana in attesa di una doccia bollente, l'arroganza delle suore che brontolavano sempre e la fame, determinata dal pessimo cibo che veniva servito. Per rimediare ai miei sconsolati appelli di aiuto, Mamma, due volte al mese, mi portava per consolarmi i cremi frutto Altea, piccole merendine di marmellata solida che utilizzavo come companatico, insieme al pane che servivano come merenda. Quando queste venivano a mancare, le sostituivo con qualche buccia d'arancio rinsecchita, ma abbastanza dolce e aromatica, che riuscivo a recuperare tra la ghiaia del giardino dove giocavo. Dopo 2 anni mi cambiarono orfanotrofio, fui mandato al Don Guanella. Questa volta l'incentivo fu di solo 3 soldatini, che certo non bastarono a farmi superare una tremenda nostalgia di casa. Iniziai così per reazione a rifiutare il cibo, che nascondevo sistematicamente sotto un enorme mobile all'uscita del refettorio, cosa che con il tempo generò un grosso scandalo quando la superiora si accorse, dopo mesi, che certi odori mefitici provenienti da sotto l'imponente armadio posto nel corridoio erano causati da un enorme cumulo di cibo avariato nascosti dal sottoscritto. Fui convocato insieme ai compagni davanti a tanto sudiciume e, malgrado le minacce di ritorsione per individuare il colpevole, fui graziato dalla fortuna e dal mio ferreo silenzio. Forse fu così che, per attenuare la tristezza che mi circondava, la sera, prima di addormentarmi, iniziai a fantasticare. Immaginavo in tanti piccoli spot, immaginavo il nonno Giorgio andare nel bosco a fare legna, cercare funghi, raccogliere in autunno le foglie per preparare la lettiera alla ghigia, tagliare l'erba per i conigli col falcetto, spargere il granturca alle galline. Mi rivedevo correre felice a prendere l'uovo appena fatto, quando la gallina cantava. La primavera era il periodo più bello, quando le amarene, piano piano, diventano sempre più rosse e la grossa siepe di lilà si colorava del suo stesso nome. Il profumo delle rose spinose che la zia raccoglieva per lo sciroppo, i mughetti profumati ai bordi delle aiuole, i gigli bianchi e profumati di San Luigi che ammiravo dal basso quanto erano alti, ma soprattutto l'erba. L'odore dell'erba appena tagliata mi inebriava. I prati che a fine maggio diventano sempre più alti, ondeggianti, e quando il vento li scompigliava per me diventavano un mare in tempesta, e piccolo com'ero vi correvo incontro con grande disappunto del nonno che doveva di lì a poco falciarlo. Quanti salti su quei prati in discesa a terrazze che in genovese chiamiamo zine. Ogni piccolo dosso era un trampolino di lancio, battevo le braccia come fossero ali, convinto ad ogni salto di poter davvero volare come un Icaro. Ogni giorno al risveglio mi domandavo perché tutto questo era finito, in quale incantesimo ero precipitato. Questi erano i miei pensieri quando la sera, nel grande dormitorio, le luci si spegnevano e nel silenzio la mia fantasia iniziava a viaggiare. Forse la fantasia nasce e si consolida da una felicità mancata, qualcosa che non puoi raggiungere, un tentativo della mente di riappropriarsi di ciò che ha perduto o non ha mai avuto. L'ultimo anno delle elementari fui mandato al collegio di San Giovanni Bosco a San Pier d'Arena. Qui il contesto era sopportabile. Mi sentivo più grandicello e malgrado le due messe da ascoltare tassativamente ogni domenica, la mia piccola identità aveva un qualche valore. Ricordo i film della domenica che proiettavano in un locale posto al centro dei campi di calcio. Ancora ricordo il titolo di un film che mi ha particolarmente impressionato. Nel 2000, Guerra o Pace. Ricordo ancora le partite di pallone e il gioco con le biglie in terracotta. Veramente più che un gioco, le biglie simulavano un valore che si metteva all'asta. Chi riusciva a far cadere una biglia attraverso un foro posto sul coperchio di una scatola di cartone, posizionato a debita distanza, vinceva una biglia, altrimenti perdeva quella del lancio mancato. Questo gioco semplice, quasi banale, ma con un risvolto educativo piuttosto interessante.
De pria chi che saia in tacca d'udria con nulla mai na gente deliga facce de mandila vuoi che tu lo preferisci la figge de famiglia o du de bon che ti pe a mia le senza algum dum
e anda. Se vê, consegue daia, você dá bem, você dá manja. Fritia de pinhe, janco de portofim, cervele de pé, tu mesmo vim. Lasagne da filha, ai quatro tuque, patigo e negro doce, de lebre de cu. E anda, meu, e anda.
A barca do vinho e na vecchia um xiscante emigrante do rio muito inteiro fim com a tincrechada poeira urecante redigane venia de fit bacana corda marcela égua de sangue caneliga e ne porta antena cruza de mar
e anda.